Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita, così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dall'ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 14. Hare Krishna. Verso numero 14. Ananya ceta satatam yo mam svarati nityasha tasyaham sulabha parta nitya yuktasya yogina. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Ananya cetā, senza deviazione della mente. Satatam, sempre. Ya, chiunque. Mam, me, Krishna. Smarati, ricorda. Nityasha, regolarmente. Tasya, per lui, aham, io sono. Sulabha, molto facile da raggiungere. Parta, o figlio di Prita. Nitya, regolarmente. Yuktasya, impegnata. Yogina, per il devoto. Traduzione. Per colui che mi ricorda sempre senza deviare, io sono facilmente raggiunto grazie a un impegno costante nel servizio devozionale, o figlio di Prita. Spiegazione di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Questo verso descrive la destinazione finale raggiunta dai puri devoti che servono il Signore Supremo praticando il Bhakti Yoga. I versi precedenti descrivevano quattro tipi di persone che si avvicinano a Dio: l'infelice, il curioso, che cerca guadagni materiali, e il filosofo speculativo, e descrivevano anche diversi metodi per liberarsi dai legami della materia, come il Karma Yoga, Jnana Yoga e l'Hatha Yoga. Scusate. Questi metodi di yoga contengono alcuni elementi di bhakti, la devozione, ma questo verso cita in particolare il bhakti yoga, libero da ogni traccia di jnana, karma o hatha. Come indica l'espressione ananya cetā, il devoto situato nella pura bhakti non desidera altro che Krishna. Non desidera né l'elevazione ai pianeti celesti, né la fusione con il Brahmajyoti, né la salvezza, né la liberazione dalle sofferenze materiali. Il puro devoto non ha alcun desiderio. Nella Chaitanya Charitamrita, il puro devoto è definito Nishkama, colui che non ha alcun desiderio personale. Lui solo conosce la vera pace, quella che non sarà mai raggiunta da chi lotta per un guadagno personale. Mentre un Jnana Yogi, un Karma Yogi o un Hatha Yogi hanno interessi personali, il puro devoto, che si dedica completamente al Signore Supremo, non desidera altro che soddisfare il Signore, perciò può raggiungerlo facilmente, come gli promette il Signore stesso. Il puro devoto è sempre assorto nel servire con devozione Krishna, in uno dei suoi numerosi aspetti personali. Krishna può manifestare innumerevoli espansioni plenarie e avatara come Rama e Narasimha, e il devoto può scegliere di offrire il suo servizio ad una qualsiasi di queste forme trascendentali del Signore Supremo. Così facendo non incontra nessuna delle difficoltà che debbono affrontare gli adepti degli altri yoga, e il Bhakti Yoga è molto semplice e puro. Si può cominciare semplicemente cantando Hare Krishna. Il Signore è misericordioso con tutti, ma, come abbiamo già spiegato, è particolarmente incline verso coloro che lo servono senza deviare e li aiuta in molti modi. È affermato nei Veda, Katha Upanishad, Yam evaisha vrinute tena labhyas, tasyaisha atma vivrinute tanum svam. Colui che è pienamente sottomesso al Signore Supremo ed è immerso nel suo servizio può capire il Signore così com'è. La Bhagavad Gita 10.10 afferma Dadami Buddhi Yogam Tam. Il Signore dà al devoto l'intelligenza sufficiente che lo condurrà a lui nel suo regno spirituale. La qualità principale del puro devoto è quella di poter sempre pensare a Krishna, in qualunque luogo e circostanza. Nulla deve distrarlo da lui. Deve essere capace di offrire il suo servizio al Signore in ogni momento e in ogni luogo. Si dice che il devoto dovrebbe vivere nei luoghi santi, come Vrindavana, o qualche altra città o villaggio dove il Signore ha vissuto. Ma il puro devoto può vivere dappertutto e creare con il suo servizio e devozione l'atmosfera spirituale di Vrindavana. Sri Advaita illustrò questo fatto con le seguenti parole rivolte a Chaitanya Mahaprabhu. Ovunque tu sia, o Signore, là è Vrindavana. Chaitanya Charitamrita. Come indicano le parole Satatam e Nityasha, che significano sempre, regolarmente, ogni giorno, questo ricordo costante di Krishna, questa meditazione ininterrotta, è la caratteristica del puro devoto, per il quale il Signore diventa facilmente accessibile. Sopra ogni altra forma di yoga c'è il Bhakti Yoga, che la Bhagavad Gita raccomanda. Si considerano generalmente 5 tipi di Bhakti Yogi. Il Shanta Bhakta, che serve Krishna in una relazione neutra. Il Dasya Bhakta, che agisce verso di lui come un servitore verso il maestro. Il Sakya Bhakta, che lo serve come un amico. Il Vatsalya Bhakta, che lo serve come i genitori servono il figlio. Il Madhurya Bhakta, che lo serve in una relazione di amore coniugale. Ma, qualunque sia la natura di questa relazione, il puro devoto si impegna costantemente, con amore, nel servizio trascendentale del Signore Supremo, e non può dimenticarlo neppure per un attimo, come anch'egli non è dimenticato dal Signore neppure per un attimo. Ed è senza fatica che egli lo raggiunge. Questa è la grande benedizione conferita nell'ambito della coscienza di Krishna dal canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Rileggiamo la traduzione insieme. Per colui che mi ricorda sempre, senza deviare, io sono facilmente raggiunto, grazie a un impegno costante nel servizio devozionale. Oh figlio di Prita, Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Samminiti Namine Namaste Sarasvati Deva Guravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Pacheta Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Fumo nella stanza, lo vedo io solo.
No, perché c'è
l'incenso. Ah. Ora qui c'è. Questo libro è intitolato Raccolta di lezioni sulla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Non ce n'è una versione in italiano, però c'è quella in inglese. Possiamo leggere da questo libro oggi una lezione proprio su questo verso che abbiamo appena letto, Bhagavad Gita 8.14, una lezione di Srila Prabhupada tenuta a New York il 16 novembre del 1966. Prabhupada inizia. L'altro giorno abbiamo discusso come gli impersonalisti, anche loro, si trasferiscono nel mondo, nel regno spirituale. I yogi e i gyani, loro generalmente sono impersonalisti. Così per loro il procedimento al momento della morte è che loro pronunciano, vibrano questo suono trascendentale, Om, Omkara, e così facendo si trasferiscono nel mondo spirituale, ma loro non entrano nei pianeti spirituali. Questo è il punto che abbiamo discusso. E il rischio è che, poiché non abbiamo alcuna destinazione nei pianeti spirituali, se rimaniamo soltanto nello spazio spirituale, allora il rischio è di tornare di nuovo giù, cadere di nuovo giù, dentro questo mondo materiale. E la Bhagavad Gita lo conferma. Yenyeravindaksha vimukta maninas tvayi ashtabhavad avishuddha buddhaya aruya richtrena parampadam tata patantyado nadrita yusmad angraya. È detto che le persone che sono interessate nel diventare liberati, yenyera vindaksha vimutta manina, semplicemente attraverso questa concezione del immergersi, fondersi nella esistenza spirituale impersonale, così yenyera vindaksha, loro si considerano liberati. Questo anche è il punto della liberazione, anche questo è un punto di liberazione, ma la Bhagavad Gita dice che nonostante loro si considerino come liberati, avishuddha buddhaya, avishuddha significa la loro conoscenza non è molto pura, non è ancora purificata. Avishuddha buddhaya. Il risultato è aruya richrena parampadam tata. Loro possono sollevarsi su, fino alla piattaforma dell'assoluto, attraverso le loro austerità, penitenze, meditazioni. Questo va bene, giusto? Possono raggiungere questa piattaforma. Aruya Ricrena, Aruya Ricrena, Ricrena significa sollevare se stessi, elevare se stessi attraverso austerità, penitenze severe, fino a quella piattaforma. Aruya Ricrena, Parampadam, la piattaforma dell'assoluto. Ma Patantiada, di nuovo ancora cadono giù dentro questo mondo materiale. Perché? Anadrita, poiché non hanno considerato seriamente il tuo aspetto personale. Anadrita yusmad angraya, senza adorare i tuoi piedi di loto, il risultato è che loro ancora di nuovo tornano giù dentro questo mondo materiale. Proprio come per quanto in alto tu possa elevarti in questo spazio materiale, 5.000 piedi, 10.000 piedi o qualunque altra altezza, se non atterri in qualche pianeta, allora naturalmente dovrai tornare di nuovo giù. Naturalmente, perché non hai alcun luogo dove fermarti. Così, nella effulgenza spirituale, se noi non abbiamo alcuna destinazione, allora sicuramente torneremo giù, di nuovo, indietro. Questa è la ragione che ho già spiegato. Noi siamo entità viventi, noi siamo parte integranti del Supremo, Sat Chit Ananda. Noi vogliamo piacere, vogliamo il piacere. Così l'aspetto impersonale non ci dona questo piacere, il piacere che noi vogliamo, che noi, a cui noi aneliamo. Questo piacere si ottiene nei pianeti spirituali. Se voi entrate in un qualunque dei pianeti spirituali, allora il piacere spirituale, la felicità spirituale e lo scambio di piacere, lì potete trovarlo. Perciò il Signore dice, Krishna dice, Ananya Cetha Satatam Yomam Smarati Nityasha, una persona che senza deviare, Ananya Cetha, senza alcuna considerazione di Jnana Yoga o di qualunque altro tipo di procedimento, semplicemente attraverso il procedimento della devozione, semplicemente attraverso questa sottomissione, questa resa, mio Signore, io sono il tuo eterno servitore, per piacere, impegnami al tuo servizio, lascia che io mi impegni al tuo servizio. Questo è detto Ananya Cetha Satatam. Satatam significa 24 ore, sempre, 100%, senza alcuna deviazione. Questa è coscienza di Krishna. Se qualcuno si impegna in una tale coscienza di Krishna, 24 ore al giorno, 100%, allora Yomam Smarati Nityasha, ricorderà sempre. Supponiamo che voi vi impegnate in qualche tipo di attività, naturalmente penserete a quella particolare attività. Quando voi andate al vostro ufficio a lavorare, dovete pensare sempre alle attività dell'ufficio. Questa è una cosa naturale. Similmente, se voi vi impegnate nella coscienza di Krishna, naturalmente penserete sempre a Krishna. Perciò è detto, Yomam Smarati Nityasha, ricordati sempre di me, Tasyaham Sulabha Partha, mio caro Partha, Arjuna. Per lui io sono molto facile da raggiungere, posso essere facilmente raggiunto. Sulabha significa che può tenermi molto molto facilmente. Dio, Krishna, è chiamato anche Ajita. Ajita significa che nessuno può conquistare Dio, può raggiungere Dio. Perciò il suo nome è Ajita. proprio così, Dio ha innumerevoli nomi, è illimitato, le sue funzioni, le sue attività sono tutte illimitate. E in accordo alle sue attività, anche i suoi nomi sono così illimitati. Quindi questo è uno dei suoi nomi, Agita. Agita significa la personalità che mai può essere conquistata. Nessuno può conquistarlo, perciò il suo nome è Agita. C'è un verso molto bello nella Srimad Bhagavatam. Gyaneprayasam udapasya namantaiva jivanti sammukaritam bhavadiyavartam stanestita shrutigatam tanuvan manubir yepraya sujita jitopi asitaistri lo chiama. Brahma prega il Signore Krishna in questa maniera, che una persona, Gyaneprayasam udapasya, che abbandona lo sforzo futile nel cercare di comprendere il Supremo attraverso la propria conoscenza limitata, che abbandona questo tentativo, Gyaneprayasam significa che i teosofi, i filosofi, che loro cercano anno dopo anno, vita dopo vita, di capire cos'è Dio, chi è Dio, cos'è questa verità assoluta, proprio come loro spediscono, scagliano questi Sputniks, questi satelliti, per capire quanto è grande lo spazio, la larghezza, la lunghezza. Questa è la filosofia della rana, ranocchio. Proprio come ho già recitato varie volte, un ranocchio sta misurando la larghezza e la lunghezza dell'Oceano Atlantico. Capite? Una rana, la cui vita è quella di stare sempre dentro uno stagno, un pozzo, di un metro cubo, e lui cerca di misurare qual è la lunghezza e la larghezza dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Pacifico. Similmente, il nostro tentativo di misurare quanto si spinge lontano questo spazio esterno è proprio lo stesso, la stessa cosa, futile. E che dire di questo spazio? La nostra limitata conoscenza, la nostra capacità di misurare con questa conoscenza limitata, se noi vogliamo conoscere quanto lontano, quanto alto, quanto profondo, quanto largo è Dio, questo è un tentativo futile, non è possibile. Quindi la Bhagavad Gita raccomanda, Gyaneprayasam udapasya. Smettete di fare così, abbandonate questa abitudine sciocca nel cercare di capire il Supremo, non è possibile. Quindi Gyaneprayasam udapasya, una persona che ha questa determinazione, che ha capito che è inutile, è futile cercare di comprendere chi è Dio attraverso la mia conoscenza limitata. Egli è un uomo intelligente. Colui che prende questa decisione, che smette, è un uomo intelligente. Quindi, Gyaneprayasam udapasya, namanta eva. Semplicemente bisogna arrendersi. Cercate di comprendere la vostra posizione. Voi siete segmenti molto insignificanti in questo mondo materiale, nella creazione. Namanta eva, semplicemente diventate sottomessi, Gyaneprayasam, abbandonate questo sforzo di comprendere il Supremo attraverso la propria conoscenza limitata, la vostra conoscenza limitata, semplicemente diventate sottomessi, arrendetevi. Allora, qual è questo procedimento? Sammukaritam bhavadiyavartam. Cercate di comprendere il Supremo da fonti autentiche, affidabili. Sat mukaritam. Mukarita significa dalle labbra delle anime realizzate. Proprio come Arjuna sta acquistando comprensione a riguardo di Dio direttamente da Krishna, dalle labbra di Krishna. Svayam pada padmanabhamukam mukha nishrita. Così questo è il procedimento. Similmente Se noi comprendiamo a riguardo di Dio attraverso le labbra di Arjuna o del suo rappresentante autentico, questo è il procedimento. Dhyane Prayasam, Udapassyana Mantava. Con sottomissione dobbiamo cercare di comprendere la natura trascendentale di Dio da una fonte affidabile. Stanestita, non importa quale sia, non importa da dove venga, indiano, europeo, americano, giapponese, indù, musulmano, non importa. Stanestita, rimani dove ti trovi, non importa. Shrutikatam, ma cerca di comprendere attraverso le tue orecchie, attraverso l'ascolto. Attraverso l'ascolto. San Mukaritam Shruti Katam. Shruti significa questo ascolto attraverso le orecchie. San Mukaritam Shruti Katam Tanuban Manubi. Poi, semplicemente, mettilo in pratica, nella tua vita pratica. Tanuban Manubir Yepra Yassa Agita. Mio caro Signore, tu non sei conquistabile, ma da questa persona diventi conquistato, semplicemente ascoltando. Questo è un procedimento meraviglioso. Dio non è conquistabile, ma diventa conquistabile. Egli è conquistato da un devoto che abbandona questa attività sciocca di cercare di comprenderlo attraverso la sua conoscenza limitata e diventa sottomesso. E semplicemente cercate di ascoltare dalla giusta fonte, cercate di applicare questa comprensione nella vostra vita. Allora potrete conquistare il Supremo. Allora, similmente, il Signore Krishna anche dice che Tassiam sulla ba significa io sono facilmente raggiungibile. Dio non è facilmente raggiungibile, è molto difficile, ma per una persona che costantemente si trova nella coscienza di Krishna, il Signore, lui stesso dice, per lui io sono facilmente raggiungibile, facilmente raggiungibile. Allora, perché non mettete in pratica questo procedimento? C'è un altro verso molto bello nella Brahma Samhita che dice che una persona che cerca di comprendere attraverso i sensi, questo è chiamato Aroha Panta significa cercare di ascendere, salire, di raggiungere. Ci sono due tipi di maniere per comprendere la conoscenza. Un procedimento è Aroha Panta, procedimento ascendente. Un altro procedimento è quello discendente. Procedimento discendente. Cos'è questo Aroha Panta? Aroha Panta significa io comprenderò chi è Dio attraverso la mia propria conoscenza. Non mi interessa qualunque autorità, qualunque libro. Io lo comprenderò da solo. Io mediterò. Io penserò, io filosofizzerò ed io comprenderò chi è Dio. Questo è chiamato Aroha Panta, procedimento ascendente. E contro questo c'è Avaroha Panta. Avaroha Panta significa ottenere conoscenza dalle autorità. Ci sono due procedimenti. Ora, fra questi due procedimenti, il procedimento Aroha Panta, che cerca di comprendere il Supremo attraverso la sua conoscenza limitata, per lui nella Brahma Samhita è detto Pantastukoti satavatsara samprakamyo vayora tappi manasomu nipungavanam sopi asti yaprapada simni avicintya tatve govindamadi purusham tamaham bhajami. Ora, Pantastukoti Sata Vatsara Sampragamya, attraverso questo procedimento ascendente, se qualcuno cerca di fare progresso, attraverso anche la velocità della mente, o dell'aria, conoscete la velocità della mente, quanto sia potente, voi siete seduti qua e potete pensare a un luogo che è migliaia, migliaia, migliaia di miglia lontano, immediatamente. alla velocità della mente, similmente alla velocità del vento, dell'aria, che può raggiungere migliaia di miglia in un secondo, velocità dell'aria. Questo esempio viene dato qui, che chiunque attraversi, segua la via del procedimento ascendente, anche alla velocità della mente, fantastucoti, satavati, e fa progresso non solo per un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, koti shatavatsara, milioni e milioni di anni. Se va a quella velocità per milioni di anni, pantastukoti shatavatsara sambragamyo, ayora tapi manasa, vayu, vayu significa il vento, come con gli aeroplani o i missili, alla velocità della mente. E non è questa una persona molto ordinaria, ma Muni Pungava. Vantastu koti shatavatsara sampra kamyo vayor atapi manaso Muni Pungavana. Muni Pungava significa colui che pensa nella maniera più elevata. Pungava significa il più grande, Muni significa pensatore. Se questo tipo di persona va avanti per milioni di anni alla velocità del vento, della mente, ciò nonostante, si accorgerà che ancora non raggiunge la conoscenza. Non ottiene conoscenza. Pantastu koti shata vatsara sampragamyo ayora tapi manaso muni pungavanam. Quindi, pi asti yaprapada simni avicintia tadve, ciò nonostante, per lui, questo argomento rimane inconcepibile. Inconcepibile, non definito. Ma qui invece abbiamo informazioni definitive, definite. Proprio come nella Bhagavad Gita comprendiamo che Ananya Cetà, senza alcuna deviazione da questa via della coscienza di Krishna, senza alcuna deviazione dal servizio devozionale in maniera sottomessa, se qualcuno pensa sempre a Krishna, Krishna dice Tasyaham Sulabha. Sulabha significa io sono molto facilmente raggiungibile per lui. Tasyaham Sulabha Partha. Perché? Perché? Perché tu sei così facilmente raggiungibile per questa persona? Perché è Nitya Yuktasya Yogina. Oh, egli costantemente, 24 ore, costantemente è impegnato al mio servizio. Non posso mai dimenticarlo, questo è il procedimento. Semplicemente diventate sottomessi per poter attrarre l'attenzione di Dio. Allora avrete successo. Il mio Guru Maharaj diceva, non cercare di vedere Dio. Agisci in modo tale che Dio venga a vedere te. Dio si prenderà cura di te. Non cercare di vedere Dio. Questo è il procedimento. Oh, io voglio vedere Dio. Oh, Dio, per piacere, vieni, vieni, appari di fronte a me. Oh, proprio così, come se lui fosse il mio servitore. Dio non è il servitore di nessuno. Voi potrete obbligarlo attraverso il vostro amore, attraverso il vostro servizio. Questo è il procedimento. Tassiam sulla Bapartà. Chiunque si impegna in questa maniera sottomessa, sempre, costantemente, senza alcuna deviazione, nella coscienza di Krishna, o per lui, Dio, diventa molto facile da raggiungere, nonostante egli sia inconquistabile. Allora, mettete in pratica questo procedimento della coscienza di Krishna, molto facile. Questo procedimento viene dato all'umanità intera dal Signore Chaitanya. E Rupa Goswami, il primo discepolo del Signore Chaitanya, egli apprezzò, fu in grado di capire. Era musulmano al servizio del governo e diventò un discepolo del Signore Chaitanya. E quando lo incontrò la prima volta, gli offrì questo verso, un verso molto bello. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorat Vishaya Namaha. Mio caro Signore Chaitanya, tu sei la personalità più magnanima, la più caritevole, la più misericordiosa, la più elevata. Perché? perché tu doni la coscienza di Krishna molto facilmente. Tu stai donando Krishna molto facilmente, perciò nessuno è paragonabile alla tua carità. Noi vogliamo Krishna, noi aneliamo a Krishna. Egli è il più attraente, il più bello, il più opulento, il più potente, il più erudito. Questo è il nostro desiderio. Noi desideriamo Krishna, desideriamo la sua bellezza, desideriamo vederlo nella sua bellezza, nella sua potenza, nella sua erudizione. So raso vahi, Krishna è la riserva di tutto, lui è la fonte di tutto. Semplicemente volgete la vostra attenzione a Krishna e otterrete tutto, tutto, qualunque cosa voi vogliate, qualunque cosa il vostro cuore desideri sarà soddisfatta attraverso questa coscienza di Krishna. Allora, questa coscienza di Krishna fu donata dal Signore Chaitanya Mahaprabhu. Egli ha raccomandato, Namo Mahavadanyaya, ha detto, a lui è stato detto, oh, tu sei il più potente, la persona più caritevole, caritatevole. Nessuno ha dato mai una tale ricchezza, Krishna, poiché noi tutti vogliamo Krishna. Così, questo è il procedimento che è dato da Krishna stesso. E qui Krishna dice, Tasyaham Sulabha Partha, io divento molto facilmente raggiungibile da lui, da colui che costantemente si impegna nella coscienza di Krishna. E se rimanete 24 ore nella coscienza di Krishna, 24 ore al giorno, allora, proprio come gli impersonalisti, gli yogi, i ghiani si trasferiscono nel mondo spirituale e si immergono, si fondono nell'effulgenza impersonale, voi invece entrerete nei pianeti di Krishna, nel pianeta dove è Krishna. E quale sarà il beneficio? Potete chiedere, beh, supponiamo che io faccia questo e entri nel pianeta di Krishna, allora quale sarà il beneficio? Il beneficio è dichiarato nel verso seguente, Mammo petya punar jamma, Mammo petya punar jamma, dukkhalayamma tasvatam, napnuvanti mahatmana, samsiddhim paramam gatha. Mio caro Arjuna, se qualcuno viene da me, Mammo petya, attraverso questo procedimento della coscienza di Krishna, allora il risultato è punarjanma dukkhalayam asashvatam napunavanti. Egli mai più dovrà tornare indietro in questo mondo materiale pieno di miseria. Questo mondo materiale viene certificato dal Supremo Signore, il Creatore, come dukkhalayam. Dukkhalayam significa il luogo pieno di miseria. E come potete voi rendere questo luogo confortevole? Come potete renderlo confortevole attraverso, comodo attraverso il vostro cosiddetto avanzamento o scienza? Della scienza, avanzamento della scienza. No, non è possibile. Ma noi non sappiamo cos'è questo dukkha, ovvero sofferenza. Vera sofferenza è nascita, morte, vecchiaia, malattia, ma noi abbiamo messo queste cose da parte. Poiché non potete trovare soluzione a queste cose, allora non ve ne preoccupate. Allora noi siamo tutti interessati ai missili, agli Sputnik, ai satelliti, alle bombe atomiche. Questo è il nostro avanzamento scientifico. Perché non risolvete queste cose importanti che danno sempre sofferenza? Perché non ne avete il potere. Allora, qui è la soluzione. Qui Krishna dice, Mammo petya punar jamma, se qualcuno raggiunge la mia dimora, allora non dovrà più tornare indietro. Punar jamma. Non dovrà più rinascere. Dove? Qui, Dukkhalayam Asashvatam, questo luogo pieno di miseria. Cercate semplicemente di comprendere che questo luogo è un luogo pieno di miseria, Haribol. sotto l'influenza dell'ignoranza noi non possiamo comprendere. Proprio come gatti e cani e maiali, loro non possono comprendere in quale tipo di condizione miserabile di vita loro stanno vivendo. Similmente, gli esseri umani vengono chiamati animali razionali. Loro sono animali, ma allo stesso tempo hanno razionalità. Ma questa razionalità viene usata per raggiungere gli scopi delle propensità animali. Questa razionalità non viene usata per ottenere la liberazione da queste condizioni di vita miserabili. Questo è un cattivo uso della razionalità. Allora, qui c'è la soluzione. Krishna dice che se qualcuno rimane nella coscienza in coscienza di Krishna 24 ore al giorno, senza mai deviare, il risultato sarà che egli mi raggiungerà, arriverà da me. E una volta arrivato da me, mammo pettya punarjanna dukkhalayam sasvatam napnuvanti, non dovrà più di nuovo rinascere in questa vita miserabile. Perché? Atmana samsidim paramamgata. Perché sono grandi anime queste persone e hanno raggiunto la meta più elevata dell'esistenza. Questa è la meta più elevata dell'esistenza. Capito? Noi dobbiamo sapere qual è il nostro vero interesse, che è quello di raggiungere la meta più elevata dell'esistenza, non queste forme materiali temporanee. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Ricordo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento di Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi ne ha la possibilità, se vuole, può collegarsi a internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com. E lì troverà un collegamento a diretta Terni, e all'interno c'è anche una pseudo chat dove può scrivere se vuole delle domande, alle quali risponderemo alla fine del programma, cioè adesso. Hare Krishna. Allora, www.radiokrishna.com, diretta Terni. C'è qualche domanda?
Sono molte domande.
Scusate la voce, ma non c'è. Parla forte perché non sento neanche.
Ci sono molte domande.
E non vedo neanche.
E saluti. Allora c'è Lilla Sara Devidasi che fa.
Prima c'è qualcosa più vecchio, guarda sotto, c'è qualcosa più vecchio. Puoi usare la mano destra e tenere il microfono con la sinistra.
No, ci sono le domande dell'altra volta. E allora, Lila Sara dice, sull'ultimo Back to Godhead...
Sento niente.
Sull'ultimo Back to Godhead...
Ah?
C'è un interessante articolo che spiega come i devoti organizzano i riti spirituali di 5 giorni per imparare e approfondire il canto dei santi nomi.
No, ma hai letto male, non i riti, ritiri spirituali forse, non riti.
I ritiri.
Ecco, ritiri,
Allora, la domanda è se sai se in Italia qualcuno organizza o è responsabile di un simile programma.
In Italia? No, che io sappia no. Forse qualcosa nel tempio di Bergamo oppure di Padova. Il fatto che il ritiro spirituale dovrebbe essere, come abbiamo letto qui in questo verso di oggi nel commento di Prabhupada, 24 ore al giorno per sempre. Uno dovrebbe ritirarsi dalla vita materiale, che il ritiro spirituale dovrebbe significare questo, che uno lascia tutte le attività del mondo materiale, si ritira nell'atmosfera spirituale della coscienza di Krishna. E qui abbiamo letto che deve essere 24 ore al giorno, 100% per l'eternità. Ecco perché è importante ascoltare a riguardo della coscienza di Krishna. Perché ascoltare a riguardo della coscienza di Krishna, a riguardo di Krishna, fa sviluppare attrazione alla coscienza di Krishna. Altrimenti uno pensa che la vita spirituale sia qualcosa tipo la vita religiosa, dove uno si ritira in qualche tipo di monastero, oppure qualche tipo di meditazione sul nulla, 24 ore al giorno per l'eternità, non è una bella prospettiva, chiaramente. Quindi magari può risultare, può generare repulsione questa idea del 100%, 24 ore al giorno, eternamente. Ma chi ascolta dalla fonte autentica, dalla fonte autorevole, come abbiamo letto proprio nel commento di Prabhupada, Srila Prabhupada, riguardo di Krishna, del mondo spirituale, del servizio devozionale, dei devoti di Krishna, troverà che è così attraente, che non vorrà perdere neanche un secondo, neanche una frazione di secondo. Quindi è meglio ritirarsi spiritualmente adesso, subito, per impegnarsi immediatamente nella coscienza di Krishna, abbandonare queste attività inutili del mondo materiale. Abbiamo appena letto, cercare di rendere gradevole la vita nel mondo materiale è una cosa priva di senso. Questo luogo esiste, nasce la malattia, vecchiaia e morte. Non c'è un posto per stare tranquilli in questo mondo materiale. L'unico modo è diventare ebeti, diventare incoscienti, cioè la felicità dell'incosciente, di chi non sa. Lo sciocco che saltella felicemente su un terreno minato perché non sa che c'è pericolo ad ogni passo. Quindi non è il primo, non è il secondo, ma il terzo passo salta per aria. Capito?
Poi c'è una domanda di Livio.
Senti, scusami Fabio, io come non ho la voce ma non ho neanche l'udito, devi parlare a voce molto alta. Una domanda di Livio, Hare Krishna Livio.
Livio dice, se Arjuna è il primo anello della Parampara,
se Arjuna è il primo anello della Parampara,
perché non è segnato nella Bhagavad Gita nella lista di...
Non è il primo anello della Parampara, Arjuna. Il primo anello della Parampara, nello specifico caso di cui stiamo parlando, il primo anello è il signore Brahma. Signore Brahma, che è l'anima spirituale all'interno dell'universo materiale più pura, la più elevata. Signore Brahma non è sempre la stessa persona. Signore Brahma è una posizione, come il direttore di una grande industria, oggi è una persona e domani può essere un'altra. Quindi il signore Brahma è un'anima spirituale che occupa quella posizione in quanto l'anima spirituale più pura, più elevata dell'universo materiale. E in questo caso specifico è un puro devoto di Krishna, al quale il signore Krishna rivela la conoscenza direttamente nel cuore. Poi, uno dopo l'altro, attraverso una catena di puri devoti, come Vivasvan, il Deva del Sole, e poi giù fino a noi. Questa si chiama Parampara, questo anello, perché gli anelli formano una catena, uno dopo l'altro. Ecco perché si identifica come anello, perché fa parte di una catena. Questa catena che inizia da Krishna scende fino a noi e diventa, poiché ogni anello è un puro devoto, puro significa che non è offuscato, non è annebbiato, è trasparente, poiché ogni anello è trasparente, questa catena che arriva fino a noi diventa un canale trasmissivo trasparente attraverso il quale poi possiamo vedere Krishna o ricevere tutta la conoscenza necessaria per uscire da questo pozzo nero dell'esistenza materiale. Che sia nero non c'è dubbio, adesso è notte, basta che guardate fuori dalla finestra, qui dove siamo è notte. Adesso non so, perché via internet qualcuno può anche stare dall'altra parte del pianeta, però qui è notte, se guardate fuori, chi si trova qui, se guarda fuori vede che è buio. Questo è il pozzo nero dell'esistenza materiale. Quindi attraverso questo canale trasparente, che da Krishna arriva fino a noi, noi possiamo vedere fuori dal mondo materiale, come un periscopio. Il periscopio non sommergibile, se guardiamo fuori possiamo vedere fuori. Per questo è importante che chi trasmette sia una fonte autorevole, come abbiamo scritto qua. Autorevole significa che non aggiunge e non toglie, che non distorce, che non mette nulla in mezzo, completamente trasparente. Lascia passare la coscienza di Krishna, gli insegnamenti di Krishna, le informazioni che riguardano la verità assoluta, così come sono, senza aggiungere niente di suo, che tra l'altro poi non interessa a nessuno, visto che abbiamo appena letto che noi siamo esseri insignificanti in questo mondo materiale. Insignificante significa che se uno di noi scompare non se ne accorge nessuno nell'universo, non cambia nulla, non è che l'universo si mette le mani nei capelli, fa oddio adesso è scomparso come farò, va avanti lo stesso. Questo significa che siamo insignificanti. A volte noi pensiamo di essere molto piccoli, quando ci guardiamo intorno guardiamo, pensiamo siamo piccoli, siamo veramente piccoli, l'universo è così grande. Pensiamo di essere veramente piccoli, ma stiamo sbagliando, noi non siamo veramente piccoli, noi siamo insignificanti, che è diverso. Quando noi pensiamo che dobbiamo avere, adesso c'è questa pratica dell'incremento della stima di se stesso, self-esteem si chiama, fanno dei corsi, stima di se stesso. Perché le persone un pochino più intelligenti, quelle un pochino più intelligenti, si accorgono in effetti di non contare niente. Ci sono quelli meno intelligenti che pensano, no, io conto qualcosa. Però quelli più intelligenti capiscono, si rendono conto di non contare, di contare poco, insomma. Quindi cominciano a perdere stima di se stessi. Allora ci sono dei corsi dove qualcuno ti insegna a recuperare questa stima di se stesso. Il problema, alla base, è che questo se stesso non sa chi è. Il punto è che nessuno di noi sa chi è veramente. Quando noi diciamo noi stessi, noi pensiamo al nostro corpo, nella migliore delle ipotesi, alla nostra personalità materialistica, alla nostra mentalità, al nostro modo di pensare, al nostro modo di vedere, al nostro modo di sentire. Ci identifichiamo con questo, ma noi non siamo nel corpo grossolano che abitiamo e né la mente sottile che ci riveste. Noi siamo l'anima spirituale, la persona quella viva che è dentro questo involucro a strati, questi due tipi di involucro, biancheria intima e vestito esterno. Dentro ci siamo noi, non sappiamo chi siamo, quindi il fatto di non avere stima di noi stessi è una buona cosa, perché prima dobbiamo sapere chi siamo. Una volta saputo chi siamo, una volta conosciuto, una volta arrivati a comprendere chi siamo veramente, perché qualcuno che ci conosce ce lo dice e ci fa ricordare la nostra vera identità, a quel punto la stima non è più un falso ego, ma leggiamo nella Bhagavad Gita che l'anima spirituale è risplendente come migliaia di soli, quindi... Qualche altra cosa?
Sì, ci sono.
Però ci sono tanti maestri spirituali, tanti shiksha, che non sono citati nella Parampara, dove sono citati quelli prominenti, ma Arjuna ha un suo ramo.
Allora, ci sono...
Se parli forte sento, altrimenti allora, devo leggere il labiale.
Ci sono tanti saluti da parte di Andrea, di Barbara,
Aribol, Andrea, Vittorio, Barbara, Vittorio,
Walter,
si saluti.
Eccetera, tanti.
Grazie, si saluti.
C'è Marcello, che
Marcello? Aribol, Marcello,
che ti ringrazia per le belle lezioni che fai.
No. Ma prego, grazie a te.
Non potreste anche farle tutti i pomeriggi? iniziando con la Bhagavad Gita, così potrei seguirti e imparare meglio. Io sono anziano in questo corpo e non posso muovermi tanto, e se ho domande te le pongo, e scusami se sono domande finalizzate alla mia comprensione e magari a volte non pertinente a ciò che spieghi. Grazie per la comprensione.
No, grazie a te per la pazienza di ascoltare. Grazie. Metti il microfono dritto davanti, vado bene. Ogni pomeriggio se, via internet comunque ci sono tanti altri siti dove ci sono devoti molto più qualificati anche di me, molto più qualificati, che comunque fanno lezioni, magari in inglese o in altre lingue, però maievol.tv, maievol.tv in inglese. Leggi quello che è scritto, metti davanti
Alfonso,
la...
Alfonso
Lila Vilassini saluta tanto Rasalila, perché ha letto che l'altra volta, sabato scorso, Rasalila salutava lei, quindi ricambia il saluto. Hare Krishna Rasalila.
Allora Alfonso, saluta tutti. Hare Krishna. Come si spiega che la forma cosiddetta umana, così rara in quanto capace di realizzarsi spiritualmente e allo stesso tempo capace di commettere le più grandi atrocità e peccati, la storia ci insegna di che cosa è capace l'uomo? Quindi è giusto affermare che la forma umana è un'arma a doppio taglio?
È giusto, è una lama di un rasoio molto affilata. Perché? Perché c'è la responsabilità, c'è questa maggiore coscienza, questa capacità di andare contro la nostra natura, ci pone in una condizione molto molto delicata. È per questo che è importante nella forma umana non sprecare il tempo in cose che non appartengono alla natura umana. Infatti gli esseri umani possono compiere atrocità proprio perché usano male questo libero arbitrio, questa capacità di essere indipendenti.
Infatti Alfonso dice: ma il fatto di vivere nel Kali Yuga significa che siamo gli irriducibili delle ere precedenti e quindi dei grandissimi mascalzoni?
Sì, beh, le ere precedenti comunque è un ciclo, non è una retta, il tempo non parte da zero e poi avanza all'infinito, il tempo è eterno. Samsara è un cerchio, un ciclo eterno, quindi le epoche come le quattro stagioni si ripetono costantemente, così le quattro maggiori, queste quattro grandi epoche a livello universale come le quattro stagioni si ripetono all'infinito, quindi quella che tu hai definito Kali Yuga, che appunto è l'inverno delle ere universali, ritorna costantemente. E comunque sì, se noi siamo qui sicuramente non siamo delle personcine per bene, altrimenti non saremmo qui, non saremmo nel mondo materiale, però possiamo sempre diventarlo. C'è scritto come, basta, abbiamo appena letto, arrendersi, si chiama sottomettersi. La definizione, Prabhupada usa un termine spesso, un termine inglese, molto spesso lo usa, è rascal, che qualche devoto, per cercare di addolcirlo un po', l'ho definito come mascalzoncello, birboncello, ma non è così, non è vero. La parola rascal è una parola molto forte in inglese, che significa proprio farabutto, mascalzone. E qual è un esempio per capire che significa mascalzone? Mascalzone significa, Prabhupada fece un esempio una volta molto chiaro, come se su un ring ci sono due lottatori che stanno lottando di fronte al pubblico e uno dei due mette l'altro a terra, lo tiene fermo a terra, con le spalle a terra, e lo blocca al punto tale che l'altro non riesce più neanche a muoversi, eppure l'altro a terra continua a dire «No, non è vero, non hai vinto, non hai vinto, non hai vinto». Tutta la gente che sta all'intorno si è accorta che lui ha perso, lo vede che ormai è stato sconfitto, ma lui continua a dire «No, non mi hai sconfitto, no, non hai vinto, non hai vinto». Ecco, questa è la definizione di mascalzone. Quando noi vogliamo lottare contro la natura materiale, la natura materiale ci vince sempre, costantemente. E noi continuiamo a dire «No, non hai vinto, io ancora continuerò a lottare». Non hai vinto, invece siamo vinti in partenza. E così anche quando noi vogliamo ribellarci, ci ribelliamo, vogliamo confrontarci con Krishna, perché vogliamo, quando noi ci vogliamo confrontare con Krishna, in altre parole significa che vogliamo essere come lui o più di lui, possibilmente più di lui, se poi proprio non è possibile almeno come lui. Di fatto diventiamo ridicoli, perché tutto l'universo vede che noi siamo sconfitti, meno che noi continuiamo a dire «No, non è vero, io sono io, io comprenderò da solo, io ci arrivo da solo a capire», capito? Invece qui abbiamo appena letto che Krishna dice che dice così non capirà mai. Noi siamo insignificanti, questo è il punto. Però è vero che se rimaniamo nella forma umana soltanto per continuare a vivere come gli animali mangiano, noi mangiamo, gli animali dormono, noi dormiamo, gli animali si difendono, noi ci difendiamo, gli animali si accoppiano, noi ci accoppiamo. Siamo animali sofisticati ma sempre animali. No, perché noi andiamo a mangiare a quattro ruote e loro vanno a mangiare a quattro zampe e noi siamo più evoluti. Non perché loro dormono dentro una tana, noi dormiamo in un castello, siamo più evoluti. Quando uno dorme, dorme. Non lo sa neanche dove sta, se sta in un castello o in una grotta. No, perché noi ci difendiamo con razzi, missili, bombe atomiche e loro si difendono con le unghie e con i denti, noi siamo più evoluti. Non è quello il segno dell'evoluzione. Non è quello che ci rende umani. Non è mangiare, dormire, accoppiarci e difenderci meglio che ci rende umani. Il fatto che ci rende umani è quello che noi possiamo fare domande sulla verità assoluta. Non è neanche l'arte, perché anche là si inoraglia pensando di cantare con una voce melodiosa. Però è un disturbo. Quindi anche noi quando cantiamo pensiamo di avere... No? Oppure... Pensiamo che l'arte sia una cosa che ci fa elevare, ma quando questa arte, come tutto il resto, viene volta verso l'enfatizzare l'enfasi o verso la glorificazione o l'esaltazione di cose che riguardano comunque il mondo materiale, sempre animali, sempre coscienza animale.
Poi c'è Walter che
Walter.
È una bella idea iniziare con la musica di RKC.
Abbiamo iniziato con la musica di RKC perché non c'era la voce e quindi non potevamo cantare.
La mia domanda è: offrire un fiore a Krishna o dare del prasada, sono entrambi sullo stesso livello o c'è differenza?
Cioè offrire un fiore a Krishna o dare del prasada? Cioè offrire un fiore a Krishna oppure offrire del cibo a Krishna? Prasada ma diventa dopo che Krishna l'ha accettata. Comunque vuol dire offrire un fiore a Krishna oppure offrire del cibo a Krishna, non c'è nessuna differenza. Chiunque offra qualcosa a Krishna con amore e devozione, Krishna l'accetta allo stesso modo. Questa è la piattaforma dell'assoluto.
Faccio un'altra domanda, c'è Andrea?
Arrivo Andrea.
Andrea dice, non c'entra molto con il verso di oggi, vorrei che mi spiegassi però per favore ancora una volta il procedimento della nascita e quindi anche della morte. Come puoi immaginare, in questo periodo sono molto sensibile all'argomento. Scusa la domanda fuori tema, capisci?
Non c'è solo la nascita e la morte, c'è anche la malattia e la vecchiaia. Comunque, precedimento della nascita, che l'anima spirituale attraverso il seme, la nascita umana, stavo parlando di quell'umana, ovviamente se aspetta, se la moglie aspetta un figlio, è semplice, lo sanno anche i bambini, non c'è bisogno di fare un corso, c'è bisogno di fare dei corsi a scuola specifici, è naturale, viene tutto spontaneo. Attraverso il seme vivo dell'uomo, il seme vivo, perché il seme in questo caso lo spermatozoo dell'uomo che deve essere vivo, perché se non è vivo non nasce niente, quindi se è vivo dentro c'è qualcuno, altrimenti sarebbe morto, l'anima spirituale viene introdotta nell'ambiente adatto per poter sviluppare, e in base allo stato di coscienza, in base alla mentalità, allo stato mentale che quell'anima spirituale, quella persona aveva nella sua precedente condizione, prima di lasciare il corpo, in base a quello stato mentale, se si trovava in un corpo umano, prenderà una forma che rispecchia quello stato mentale. Stato mentale che è dato da tutta una serie di desideri, come tanti vettori, per chi si ricorda la fisica, la meccanica, tanti vettori che sommati insieme danno una risultante con una direzione e così tutti i desideri, tutte le attività svolte durante la vita, tutti i tipi di associazioni che abbiamo avuto, tutti gli interessi, tutti i risultati delle attività svolte si sommano tutti insieme, e al momento della morte noi avremo tutti questi pensieri che si affollano nella nostra mente, e nel momento cruciale di lasciare il corpo, il pensiero che in quel momento abbiamo determina il nuovo tipo di corpo, il nuovo tipo di ambiente e il nuovo tipo di genitori che andremo ad avere, in cui ci andremo, la nuova situazione in cui ci andremo a trovare. Krishna, la Bhagavad Gita dice senza ombra di dubbio: Yam Yam Vati Smaram Bhavam Tedetiante Kalevaram Tam Tam Evaiti Konteya Sadata Bhava Bhavita. Cioè, quella condizione raggiungeremo senza ombra di dubbio. Uno può dire, ma forse, può dire quello che vuoi, senza ombra di dubbio. Se noi siamo insignificanti, anche i nostri dubbi sono insignificanti tanto quanto noi. E quindi già prendere nascita in un corpo umano significa che comunque quell'anima spirituale è un'anima spirituale che si è impegnata in attività pie, altrimenti se avesse lasciato il precedente corpo in una mentalità da animale, almeno sarebbe rientrata in un corpo animale. Quindi non è tanto importante il momento, il procedimento della nascita, quanto è importante come utilizziamo la nascita in corpo umano. Non importa qualunque sia la precedente situazione, da qualunque parte siamo arrivati, non ha importanza. L'importante è dove andremo a finire in accordo a quello che decideremo di fare in questa vita. Quindi è importante per un genitore. In effetti è detto che uno non dovrebbe prendere la posizione di genitore, di amico, di insegnante, di tutore in qualunque modo, se non è in grado di donare al proprio protetto, perché in effetti il tutore protegge, la necessaria conoscenza per liberarsi dalla nascita e dalla morte di questo mondo materiale. Non dovrebbe neanche prenderla quella posizione di genitore o comunque di tutore, se non è in grado di dare al proprio protetto quanto è necessario per potersi liberare nascita della morte in questo mondo materiale. Quindi questo è importante. Chiaramente durante il periodo della permanenza all'interno del ventre della madre è auspicabile che la madre si comporti nella maniera il più possibile vicina alla vita spirituale, all'attività, alla coscienza di Krishna, alla coscienza spirituale, e comunque è in grado di ascoltare l'anima spirituale nell'embrione, è in grado di ascoltare e di sentire dall'esterno. Quindi se Andrea gli vuoi leggere il libro di Krishna ogni giorno, magari tutte le sere, ascolta. Poi quando apparirà ne saprà più di te. Arrivo.
C'è una domanda correlata a questa domanda di Andrea. Nel capitolo della
parlare a voce alta.
Nel capitolo della Bhagavad Gita 8.3.
Questa è a voce alta.
Nel capitolo della Bhagavad Gita 8.3 c'è Prabhupada che dice nella Chandogya Upanishad descrive il metodo dei sacrifici vedici. Sull'altare del sacrificio 5 offerte sono presentate in 5 fuochi sacrificali. 5 fuochi rappresentano i pianeti celesti, le nuvole, la terra, l'uomo e la donna, e le 5 offerte sono la fede, colui che gode sul pianeta lunare, la pioggia, i cereali e lo sperma. Seguendo questo sentiero, l'essere vivente compie particolari sacrifici per il raggiungimento di determinati pianeti celesti e di conseguenza li raggiunge.
Scusate, ma voi sentite quello che dice? Lo sentite? Ok. No, perché io da qui non sento. Comunque più o meno.
Quindi qui c'è descritto il metodo.
Ho sentito.
C'è descritto, no? Il metodo. Ognuno cerca di fare dei sacrifici, di offrirli per che fare? Per raggiungere i pianeti celesti. E il risultato che poi si riscende.
I pianeti celesti sono quelli che qui da noi sono conosciuti con il nome di paradiso. O i paradisi.
E qui dice, no? Che poi.
Che ma poi quando il sanscrito paramdesha significa dimora suprema, dimora elevata, dimora alta.
Ma quando il merito del sacrificio è esaurito, l'essere,
non l'appoggiare su
l'anima,
tienilo in mano,
l'anima scende in una goccia di pioggia, poi è trasferito in un chicco di cereale,
questo
chicco mangiato da un uomo è trasformato in sperma che può condurre.
Sì, questo è come scendono come dai pianeti celesti, dai paradisi, una volta finito, come quando una persona lavora molto, guadagna tanti soldi, poi va in ferie, se ne va nei pianeti, va in posti, vi chiamano, no? Paradisiaci, e vai, anche se poi succedono delle cose lì che non sono proprio bellissime, comunque, alle Seychelles, così, questi paradisi terrestri. Così, allo stesso modo, chi fa tanta attività pia, si guadagna il paradiso, chi è buono va in paradiso. Le persone buone vanno in paradiso, chi fa attività pie, non in ignoranza però, perché a volte noi pensiamo che fare del bene significa fare del bene così alla cieca, come se una persona che non è un chirurgo esperto, siccome vede una persona che soffre, va là e la opera, fa un intervento chirurgico, quella, la tendenza a fare del bene ci sarà pure, ma il risultato è disastroso e lo arrestano. Quindi fare del bene significa seguire, svolgere attività pie che sono confermate, che sono descritte e legalizzate nelle scritture, quelle attività pie, va nel paradiso, ma una volta che è finito i risultati riscende giù. E qual è il modo in cui riscende giù? Questo, attraverso le gocce della pioggia, i cereali, poi gli uomini mangiano i cereali, entra nello sperma, e in particolare quando piove e c'è il sole. Quando a volte c'è il sole piove anche, perché ci sono i nubi ma c'è anche il sole in mezzo. In particolare è detto che sono in quelle gocce di pioggia sono presenti anche le jiva, anime spirituali degli abitanti dei pianeti celesti. Però è irrilevante, qualunque cosa, fino a che si rimane all'interno della sfera materiale, da Brahma Bhuvana Loka, dai pianeti superiori a quelli inferiori, Marzia Loka, regna la morte. Quindi non è un posto interessante per vivere per persone che non sono rascal. Invece il rascal dice: no, io combatterò e rimarrò qua. Il mascalzone. Siamo tutti un po' mascalzoni, chi più chi meno. Qualcuno tanto, qualcuno meno, però sempre mascalzone.
Perché cita fra le cinque offerte la fede e il pianeta lunare? Perché il pianeta lunare sono il Parambesh.
Il pianeta lunare è il pianeta superiore, perché è il Deva della Luna che presiede la mente. Però questi sono devoti questi devoti inteso come persone pie, persone che sono virtuose, che vengono comunque definiti devoti, però il termine che li identifica è devoti sa kama. Kama significa che sono contaminati, sono ancora sporchi. Sporchi da cosa? Di cosa? Di desideri materiali, di materia. Perché si dice sporchi? Perché l'anima spirituale non ha niente a che vedere con la natura materiale, con la materia. La porta, devi chiudere la porta perché c'è, altrimenti si prende. Devi chiudere la porta. La porta che hai aperto la devi chiudere. Scusate, chi non vede ma ascolta solo non sa di quale porta stiamo parlando. Allora, Sakama, sporco perché? Perché l'anima spirituale per natura nulla a che vedere con la materia. Così come l'acqua pura, pulita, è trasparente, se si viene a contatto con la sabbia, con la terra, diventa fango, si sporca. Questo significa sporco. Qualcuno pensa che sporco o pulito dipende dal proprio punto di vista, ma non è così. L'acqua sporca nessuno la beve, non è un punto di vista, tutti sono d'accordo. Se non è pulita, se c'è la terra dentro, nessuno la beve, quindi non è un punto di vista soggettivo, sporco, pulito. E così l'anima spirituale, quando è priva completamente di desideri che riguardano la natura materiale, ovvero mettere i propri sensi grossolani o sottili a contatto con gli oggetti del mondo materiale, quando è completamente priva, allora si chiama Nishkama, mentre invece quando è ancora contaminata, poco, tanto, comunque Kama significa desiderio materiale, quindi questi devoti, per quanto possano essere persone pure dal punto di vista materiale, per quanto possono essere elevate materialmente, sono comunque considerati ancora sa kama, cioè perché anche chi desidera la liberazione dal mondo materiale, senza il desiderio però di rientrare nella propria natura originale, spirituale, quella di servire Krishna, è ancora considerato sa kama, in ogni caso. Quindi i deva, gli abitanti dei pianeti celesti, che sì, servono Dio, però in cambio desiderano benefici materiali, quello di vivere nei pianeti paradisiaci, sono considerati devoti Sakama e dovranno comunque tornare giù. Una volta spesi tutti i soldi, finite le ferie, tornano giù. Che stai dicendo? Stai facendo una domanda?
Un'altra domanda?
Un'altra domanda?
Un'altra domanda, ah, scusa. Di Franco?
C'è un po' di...
È possibile che si rinasca continuando uno stesso progetto materiale? Oppure la situazione è
sempre... Puoi guardare se quando tu parli si sente, perché l'altra volta non si sentiva. Quindi sento una risposta ma non sento una domanda. Prova.
Allora, è possibile che si rinasca continuando uno stesso progetto materiale, oppure la situazione è sempre assolutamente differente?
No, è possibile, anzi, proprio così, normalmente accade proprio questo, che quando uno lascia il corpo nella sua mente è così attaccato a quello che stava facendo e pensa: ah, adesso come faccio, non ho ancora finito, e ricontinua dove ha lasciato. Però è un cerchio, si ripetono sempre le stesse cose, sempre le stesse, eternamente. come se uno leggesse un romanzo e quando sta per arrivare alla fine, dove si scopre tutto, ricomincia da capo. Cioè, privo di senso, proprio. La vita materiale è priva di senso. Priva di senso.
Allora, c'è una precisazione di Walter che diceva: intendevo non solo offrirlo a Krishna, ma distribuirlo e prasadarlo.
Allora, offrire un fiore alle persone, oppure offrire il prasadam alle persone. Cioè, offrire un fiore prasadam alle persone, cioè un fiore che prima offerto a Krishna, e quindi poi offrirlo alle persone, oppure offrire il prasadam, il cibo che viene offerto a Krishna per le persone. Beh, se le persone mangiassero il fiore sarebbe la stessa cosa, però è meglio il prasadam, perché così, mentre il fiore lo possono appoggiare da qualche parte, il prasadam lo devono ingurgitare, lo devono ingoiare, quindi rimane lì. Perché? Perché questo cibo viene trasformato, si trasforma. È facile da capire, eh? Può capire anche un bambino. Un pezzo di ferro nel fuoco si trasforma, da freddo, duro, opaco, diventa ardente, luminoso e morbido. Si trasforma, il ferro nel fuoco. Il cibo offerto a Krishna, da materiale, offerto a Krishna, a contatto con Krishna, si krishnizza, diventa spirituale, la stessa qualità di Krishna, acquista le stesse qualità di Krishna. Quindi chi lo mangia, chi lo rispetta, si dice rispettare in questo caso più che mangiare, viene a contatto con questo cibo spiritualizzato e quindi si krishnizza anche lui. Può anche non rendersene conto subito, ma una volta iniziato è un procedimento irreversibile.
Facciamo una domanda di Alfonso.
Hare Krishna Alfonso. Fabio dice Alfonso in questo modo perché anche suo padre si chiama Alfonso.
Non so se è lui, ma...
Forse è lui, ecco perché sta pensa che forse è suo padre che...
L'anima che ha sviluppato...
Di nascosto fa le domande.
L'anima che ha sviluppato un corpo vegetale o albero, che desideri avrà potuto sviluppare nella vita precedente?
Un vegetariano? Vegetariano che pensava sempre a cucinare vegetariano. Non è che il vegetariano sia molto evoluto, è meglio essere vegetariani perché porta una reazione meno grave, perché vegetale è cibo per gli esseri umani, gli animali no, non sono cibo, non sono, il corpo animale non è un cibo per gli esseri umani. Però non è che il vegetariano sia una persona automaticamente elevata spiritualmente. Anche scimmie, piccioni, vegetariani, ma non per questo sono evoluti spiritualmente. Vegetarianesimo è un altro ismo, vegetarianismo. È meglio essere vegetariani perché? Perché è meno grave per quanto riguarda le reazioni che la persona deve subire in base alle azioni che svolge, ma non necessariamente è elevato spiritualmente. Ci sono un grande numero di famosi vegetariani demoniaci, delinquenti proprio. Si dice che anche Hitler fosse vegetariano. Anzi, sembra proprio che fosse vegetariano. Comunque, a prescindere da questa, la reazione, il fatto di prendere nascita in un corpo non dipende soltanto dal desiderio, ma dipende anche dalle attività, la reazione appunto all'attività che abbiamo svolto, azione e reazione. In altre parole, uno può anche desiderare di diventare ricco, ma non è che diventa automaticamente ricco perché lo desidera, lo deve anche meritare. Infatti c'è prima merita e poi desidera. Una persona può anche desiderare di vivere in una villa, ma se non ha i soldi per pagare l'affitto non può viverci. Quindi azione, reazione e desideri vanno mischiati insieme. Karma è molto complesso, talmente complesso che è praticamente impossibile riuscire a capire quale sarà il risultato finale. No, è lì la vilasina che fa azione di disturbo normale, quella del sabato normale. Comunque certo non è una bella nascita in un vegetale, però se un devoto prende quel vegetale e lo offre a Krishna, anche l'anima che è presente in quel vegetale ottiene lo stesso beneficio, diventa liberata. Venite a domande? Sì, non c'è. C'è una domanda di Chandrika, però devi portare il microfono. Fila. Non sento niente. Devi dare il microfono.
Di non uccidere una persona, gli animali.
Il fatto di non togliere il corpo all'animale.
Il fatto di quindi di uccidere
degli gli animali
è meno grave uccidere una pianta di un animale, ma perché?
Perché è meno grave? Perché in effetti uno non dovrebbe uccidere nessuno. Puoi farla fare a lei la domanda, così magari sentiamo esattamente quello che vuole dire. Parla a voce alta davanti al microfono.
Il fatto di essere vegetariani?
Sì.
Vuol dire non uccide, quindi uno non uccide gli animali, non mangia un animale, però per mangiare uccide una pianta e comunque mangia qualcosa, deve mangiare, quindi comunque qualsiasi cosa avendo l'anima la deve uccidere, quindi una pianta, il fatto di anche il latte, comunque c'ha magari
che
lo yogurt, c'hai tutti i fermenti.
Anche quando respiri, anche se respiri.
Respiri.
Quindi la domanda sarebbe: come si fa a non uccidere?
No, la domanda è perché il fatto di essere vegetariani e quindi...
Intanto vegetariano, se mangi il frutto dentro non uccidi nessuno, ovvero dal punto, a parte i virus e i batteri...
Però a prescindere dal pomodoro,
però
si mangi il frutto...
Però se tu mangi il frutto non uccidi, se invece tu uccidi una pianta e mangi le piante, io sinceramente una persona che mangia le piante ancora non l'ho vista. Anche l'insalata, se tu tagli alla base, la radice rimane sotto, poi rigetta, ributta.
Uno potrebbe...
Però non è quello il punto, perché tanto per quanto tu puoi provarci non ci riuscirai mai a non uccidere, perché questo mondo materiale ogni forma di vita è nutrimento per l'altra, è meno perché in una scala di evoluzione l'anima spirituale che sta dentro un corpo animale è più vicina alla forma umana, si sta avvicinando alla forma umana, prima di tutto. Seconda cosa, perché comunque il corpo animale è un corpo tale che l'anima spirituale che c'è dentro sente a un livello di coscienza più elevato, o meglio, la sua coscienza è meno coperta, che è diverso, perché la coscienza non è che c'è un'elevazione vera e propria, la coscienza è quella, è la coscienza di Krishna. Però nel mondo materiale questa coscienza di Krishna è più o meno coperta, e a livello vegetale è più coperta, e a livello animale è meno coperta, e quindi è più consapevole e soffre di più, la sofferenza gli arriva di più dentro, perché c'è anche dal corpo si vede che il corpo è più evoluto, c'è tutto un sistema nervoso più sviluppato, e quindi è sbagliato procurare innecessaria sofferenza ad altri esseri viventi solamente per il gusto della propria lingua. Questo è il punto per il quale non devi uccidere animali per mangiarli, perché non è necessario. L'essere umano non ha bisogno di nutrirsi di carne animale. Lo possiamo proclamare forte, e chiunque dica il contrario dice una sciocchezza, in quanto ci sono ormai generazioni e generazioni di vegetariani, di persone che mai hanno mangiato carne alla propria nascita e che sono perfettamente in salute. Quindi non è vero che il corpo umano ha bisogno della carne. È vero che l'essere umano, se vuole, può anche mangiarla, ovvero il fatto che sia onnivoro, che è in grado di mangiarla come il maiale, non significa che lo debba fare per forza, proprio perché lui, essendo un essere umano e avendo una razionalità più evoluta, è in grado di distinguere, e quindi è più grave la sua azione. Se un animale mangia un altro animale non è grave, ma se un corpo, se un essere umano mangia, uccide e mangia un animale è grave. Perché? Perché lui è più responsabile, e l'essere umano dovrebbe vedere tutti gli esseri viventi come da proteggere, e gli animali che differenza c'è? Poi, scusate, puoi anche cominciare a servire prasada, puoi anche cominciare a servire, così sta tranquilla. Comincia a servire prasada. Comincia a servire prasada, va bene. E per questo, quando tu ti trovi in una situazione dove devi scegliere fra cosa, qual è il danno minore, di solito scegli il danno minore, lo fai naturalmente. In questo caso è un danno minore, è sempre un danno, ma un danno minore. L'unico modo per non uccidere è offrire il cibo a Krishna. Perché? Perché Krishna prende la reazione, la prende lui. In quanto, quando tu offri quel cibo a Krishna, l'essere vivente che abitava in quel corpo ne prende il beneficio. Comunque, ora qualcuno sciocco potrebbe dire, allora posso offrire la carne a Krishna? No, perché uno offre a Krishna quello che vuole lui, non quello che vuoi tu. Sarebbe come dire che io invito qualcuno a pranzo, però lo obbligo a mangiare quello che voglio io, anche se non gli piace. Beh, non è un bel invito. Se tu inviti qualcuno a pranzo a casa tua, tu prima ti informi su che cos'è che gli piace, poi cucini quello che a lui piace, così come a lui piace. Perché se viene qualcuno a casa tua e tu gli offri da mangiare le salsicce di coccodrillo, di serpente, e lui fanno schifo, o i crostini di formica, dicendo guarda come sono buoni, e lui fanno schifo, è un'offesa. Allora offrire a Krishna la carne è un'offesa, perché Krishna dice nella Bhagavad Gita cos'è che a lui piace e cosa non piace. Patram, puspam, palam, togliam, lui dice un fiore, lui dice la categoria di cibi ai quali possono appartenere quei corpi che lui accetta in offerta. E Krishna accetta cibo che non appartiene al regno animale, corpi che non appartengono al regno animale. Quindi se tu offri cibo a Krishna, allora non uccidi. Altrimenti il comandamento non uccidere non avrebbe senso, perché non uccidere è impossibile. Perché in questo mondo ogni forma di vita è nutrimento per l'altro. L'unico modo per non uccidere è offrire a Krishna, ma così come Krishna vuole. E questo è perfetto. E non ci piove sotto. Adesso c'è prasadam, appunto, cibo offerto a Krishna, che non solo diventa nutrimento per il corpo fisico, ma anche nutrimento per la coscienza dell'anima spirituale che è dentro il corpo di chi lo mangia. Quindi, Hare Krishna, grazie per... scusa un secondo. Vi ringrazio per l'ascolto. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.